Allora, come è stato già detto, questa mattina riflettiamo sul Salmo 50. E come sapete, oggi concludiamo questo ciclo di predicazioni di questo anno che abbiamo fatto già per 5 anni, abbiamo studiato 10 salmi ogni anno. Oggi concludiamo questo Salmo 50. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie e leggiamo insieme. Allora, Salmo di Asaf. Il potente Dio, il Signore, ha parlato e ha convocato la terra da oriente a occidente. Da Sion, perfetta in bellezza, Dio è apparso nel suo fulgore. Il nostro Dio viene e non se ne starà in silenzio. Lo procede un fuoco divorante, intorno a lui in furia la tempesta. Egli chiama le alti cieli e la terra per assistere al giudizio del suo popolo. Radunatemi, dice, i miei fratelli che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. I cieli proclameranno la sua giustizia perché Dio stesso sta per giudicare. Ascolta, popolo mio, e io parlerò. Ascolta, Israele, e io testimonierò contro di te. Io sono Dio, e il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non esigo tori dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Sono mie, infatti, tutte le bestie della foresta. Mio è il bestiame che sta sui monti a migliaia. Conosco tutti gli uccelli dei monti e quel che si muove per la campagna è a mia disposizione. Se avesse fame, non lo direi a te, perché mio è il mondo con tutto quel che contiene. Mangio forse carne di tori? O bevo forse sangue di capri? Come sacrificio, offre a Dio il ringraziamento e mantiene le promesse fatte al Signore. Poi, invocami nel giorno delle sventure, io ti salverò e tu mi glorificherai. Ma Dio dice all'empio: perché vai elencando le mie leggi e hai sempre sulle labbra il mio patto? Tu che detesti la disciplina e ti getti dietro alle spalle le mie parole? Se vedi un ladro, ti deletti della sua compagnia e ti fai compagno degli adulteri. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trama inganni. Ti siedi e parli contro tuo fratello. Difami il figlio di tua madre. Hai fatto queste cose e io ho taciuto. E tu hai pensato che fosse come te. Ma io ti riprenderò e ti metterò tutto davanti agli occhi. Capite questo? Voi che dimenticate Dio, perché io non vi lacere e nessuno vi libere. Chi mi offre come sacrificio il ringraziamento mi glorifica, e a chi regola bene il suo comportamento io farò vedere la salvezza di Dio. Questa è la parola del Signore. Allora, suddividiamo questo salmo in 3 sottotitoli. In primo luogo vediamo che l'Eterno chiama. Il testo dice: convoca tutta la terra per stare ascolto alla sua dichiarazione. Primo punto, chiamati dal Dio Onnipotente, versetti dall'1 al 6. Dopodiché la chiamata è rivolta direttamente ai suoi figli. Quindi il secondo punto è i figli di Dio chiamati a santità, versetti dal 7 al 15. Infine, l'Eterno accusa gli empi di aver violato la sua legge e chiama a ravvedersi. Terzo punto, chiamati a ravvedimento, versetti dal 16 al 23. Allora, però prima immaginiamo di trovarci tutti quanti in un'aula del tribunale, dove ovviamente siamo chiamati in giudizio. Dentro questa sala ovviamente c'è il gran giudice e nessuno può assentarsi, credenti e non credenti, grandi e piccoli, uomini e donne. Nel Salmo che abbiamo letto ci sono soltanto due classificazioni di uomini. C'è da una parte il popolo di Dio e dall'altra parte i peccatori, gli empi. Quindi tutti quanti siamo convocati, tutti quanti siamo sottoposti al giudizio di Dio perché siamo sempre mancanti nella bilancia del giudizio di Dio. Ovviamente ogni peccato è giusto che ottenga la sua piena punizione. In Romani 14:10, in riferimenti ai credenti, troviamo scritto che tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Poi al versetto 12 è detto che ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio, e Dio certamente non si sbaglierà nel giudizio. Sulla certezza del giudizio, Pietro scrive in Prima Pietro capitolo 4, versetto 17-18, parlando ovviamente sia dai credenti che dai non credenti, dice così: infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, e si comincia prima da noi. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono il Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno il empio e il peccatore? Allora, vediamo il nostro Salmo. Nella intestazione vediamo che questo Salmo è attribuito a Asaf. Nel libro dei Salmi troviamo 12 titoli con questa intestazione: il Salmo 50 che abbiamo visto adesso, e poi ci sono i Salmi 73 fino all'83 che vedremo, Dio volendo, fra 3 anni. Se vogliamo comprendere chi è Asaf, ovviamente dobbiamo andare alla parola di Dio, e nella Sacra Scrittura si parla però di 3 persone con il nome di Asaf. Ai tempi di Davide, che era un salmista, c'era un Asaf che era uno dei capi dei musici di Davide. Poi un altro Asaf è menzionato come un archivista, Seconda Re capitolo 18 versetto 18. Poi c'è un altro Asaf che si occupava invece delle foreste reali durante il regno di Artaserse e che molto probabilmente scrisse alcuni salmi. Questo li possiamo trovare in Seconda Cronache 29 versetto 30. Alcuni salmi attribuiti ad Asaf ovviamente non furono composti da lui, ma gli furono soltanto affidati in quanto musicista. Certamente questa mattina non vogliamo soffermarci su Asaf. Se lui abbia scritto questo salmo o se lo abbia cantato soltanto, poco importa, poiché il poeta e il musico sono molto simili, e se l'uno compone delle parole e l'altro li mette in musica, si rallegrano insieme dinanzi all'Eterno. Anche noi vogliamo rallegrarci insieme perché l'Eterno ci invita ad ascoltare la Sua parola. Dio Netrino ci chiama a lasciare il ritualismo e camminare in santità. Allora, vediamo il primo punto. Chiamati dal Dio Onnipotente. Versetti dall'1 al 6. Il Salmo, come potete vedere, inizia con una triade di nomi: il Potente, Dio, il Signore. Il triplice nome presenta Dio come l'Onnipotente, Dio nella sua pienezza della sua divinità e Dio eterno e benigno che ha fatto un patto con il suo popolo. Alcuni commentatori hanno osservato che sui 3 nomi usati sono stati posti accenti molto distinti e che questi nomi uniti al verbo ha parlato contengono il mistero della Trinità racchiusa nell'essenza divina. Quindi è l'Eterno stesso che convoca la terra, da Oriente a Occidente, dice il versetto 1. Versetto 2 dice: da Sion perfetta in bellezza. Sion, come abbiamo visto nel Salmo 48, è perfetta in bellezza perché Dio stesso risiede in essa. E quando l'Eterno risplende da Sion, cioè dalla sua Chiesa, questa bellezza è contemplata da tutti. Dio è apparso nel suo fulgore. L'Eterno è apparso affinché ascoltino la sua parola. E poi possiamo notare che il nostro Dio viene e non se ne starà in silenzio, dice al versetto 3. Lo procede un fuoco divorante, intorno a lui in furia la tempesta. Sembra che il salmista sostenga che Dio è rimasto pazientemente in silenzio per molto tempo, ma subito dopo però afferma che presto l'Eterno parlerà con potenza. Infatti il fuoco e la tempesta che sono descritti in questi, il versetto 3, e spesso la troviamo come accompagnatori dell'apparizione divina. Per esempio possiamo ricordare che a Mosè l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, Esodo capitolo 3 versetto 2. Poi gli autori della lettera agli Ebrei dice che il nostro Dio è anche un fuoco consumante, Ebrei 12 29. Il profeta Isaia dichiara: il Signore farà udire la sua voce maestosa e mostrerà come colpisce col suo braccio nel furore della sua ira, tra le fiamme di un fuoco divorante, in mezzo a una tempesta, a un diluvio di pioggia e a una granuola di sassi. Quindi possiamo dire che il fuoco è l'emblema della giustizia in azione e la tempesta è la garanzia della sua potenza schiacciante. A questo punto chiediamoci però, il potente Dio, il Signore, a chi ha parlato? Il versetto 1 e il versetto 4 dice che ha parlato a tutta la creazione, a tutte le nazioni. Infatti dice: ha convocato la terra da oriente a occidente, cioè da un estremo all'altro. Poi dice: egli chiama gli alti cieli e la terra, versetto 4, cioè anche gli angeli di Dio sono stati convocati e tutti gli esseri viventi. L'Eterno viene per parlare, per intercedere per il suo popolo e per giudicare. Tutta la creazione si presenterà davanti al tribunale per testimoniare la solennità e la verità dell'appello divino. Allora, il motivo della convocazione è per giudicare. Egli chiama gli alti cieli e la terra per assistere al giudizio del suo popolo. Il giudizio di Dio, a causa del peccato, avverrà con la puntualità dei tempi di Dio. Il tema del giudizio di Dio è stato anche uno degli argomenti principali del ministero terreno del Signore Gesù, che ovviamente è espresso anche in parabole. Pensiamo al capitolo 13 del libro di Matteo, dove parla in questo modo. Lui, parlando della zizzania e il buon seme, al versetto 30 dice così: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasce per bruciarle, ma il mio grano, cioè il mio popolo, raccoglietelo nel mio granaio. Poi, parlando della parabola della rete, al versetti 49 e 50, dice: così avverrà la fine dell'età presente, verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno a questi malvagi nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Quindi Dio il Signore chiama noi credenti ad essere testimoni del giudizio. Dice: radunatemi i miei fedeli che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. Quindi Dio chiama, convoca i suoi fedeli e il popolo con cui egli ha fatto un patto che è stato rinnovato di generazione in generazione e ratificato sin dall'inizio con un sacrificio. Il patto mediante il sacrificio è il nuovo patto nel mio sangue, dice il Signore Gesù, che è versato per voi, Luca capitolo 22 versetto 20. Quindi l'unico modo in cui una persona può sfuggire al giudizio della condanna eterna di Dio e ricevere Gesù Cristo come suo Signore e Salvatore, accettando per fede il fatto che Lui ha provveduto a pagare sulla croce la punizione che tutti noi meritavamo. Lui giusto per gli ingiusti, Lui senza peccato ha sofferto la punizione dei nostri peccati. Così vogliamo vedere il secondo punto, e i figli di Dio chiamati a santità, versetti dal 7 al 15. In questi versetti Dio il Signore si riferisce chiaramente a Israele, il suo popolo, che in quel tempo offrivano animali in sacrificio come ovviamente la legge stabiliva. Il popolo in quel tempo pensava che Dio avesse realmente bisogno di questi sacrifici e che quindi che Dio il Signore doveva in certa maniera essere grati per tanta generosità. Dio afferma però che una tale concezione del culto è assurda, perché tutto ciò che l'uomo ha, tutta la creazione appartiene a Dio stesso. Infatti ai versetti 9 al 13 che vorrei rileggere, il Signore dice così: non esigo da tori dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Sono miei infatti tutte le bestie della foresta, mio il bestiame che sta sui monti a migliaia. Conosco tutti gli uccelli dei monti e quel che si muove per la campagna è a mia disposizione. Se avesse fame, non lo direi a te, perché mio è il mondo con tutto quel che contiene. Poi fa questa domanda retorica: mangio forse carne di tori o bevo forse sangue di capri? Quindi la chiamata è a santità, non al ritualismo, ma a santità. Questa chiamata ovviamente è rivolta ai figli di Dio. Versetto 7 dice: ascolta popolo mio, io sono Dio, è il tuo Dio. Tutto questo allora è altrettanto applicabile alla Chiesa locale visibile di oggi. Dio conosce ognuno di noi, sa che in certa maniera compiamo anche noi dei riti spirituali, frequentiamo una chiesa locale, cantiamo come abbiamo fatto questa mattina, preghiamo, prendiamo il pane e il vino insieme, lodiamo il Signore col suo popolo. E forse leggiamo anche la Bibbia con regolarità, ma Dio dice: non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti, ma quello che il Signore rimprovera è la futilità dell'adorazione esteriore senza la fede spirituale. È vero che l'adorazione esteriore deve necessariamente essere rispettata secondo l'ordine divino, ma se non è accompagnata dell'adorazione segreta e spirituale, essa diventa un'oblazione vana, un rituale morto e un'abominazione per l'Eterno. Dio il Signore rifiuta di accettare qualsiasi sacrificio presentato con l'idea falsa e disonorevole che gli olocausti di per sé potessero compiacerlo. Si tratta della stessa contestazione che il nostro Signore Gesù fece ai farisei suoi contemporanei, che attribuirono moltissima importanza all'osservazione esteriore dalla loro tradizione, avendo tralasciato ovviamente il comandamento di Dio, dice il Signore Gesù in Matteo, in Marco capitolo 7, versetto 6 e 8, avendo tralasciato il comandamento di Dio, vi astenete alla tradizione degli uomini. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti da uomini. Quindi possiamo notare che Dio disprezza perfino i sacrifici decretati dalla legge, decretati da Lui stesso, se l'atto esteriore non esprimeva coerentemente con il sentimento del cuore. Infatti dice: non esigo tori dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Il vero culto allora non consiste nell'offerta di carne, di bestie, immolate, ma nella gratitudine personale verso Dio ed una completa consacrazione unita ad una completa fiducia in Lui. Chiediamoci allora anche noi, di che cosa può aver bisogno colui che possiede tutte le cose e che è in grado di creare ciò che vuole? È inconcepibile pensare che le cose esteriori possano gratificarlo. Soltanto l'adorazione sincera, l'adorazione del cuore, può essere accettata dal vero Dio, così come dice il versetto 14 e 15, come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte al Signore, poi invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai. Cari fratelli, sorelle, amici, il Signore vuole il nostro cuore, la nostra mente, ci vuole interamente per Lui. Egli desidera che innalziamo le nostre preghiere a Lui, il solo che è degno di ogni lode e onore. Invocami nel giorno della sventura, dice il Signore. Egli è un aiuto sempre pronto per chi lo cerca sinceramente con tutto il cuore. Se Dio è il nostro aiuto, dobbiamo glorificare il Suo nome sempre. Se riconosciamo che Dio ci ha salvato, dobbiamo glorificare il Suo nome. Io ti salverò e tu mi glorificherai. Chiediamoci, noi glorifichiamo il Signore ogni giorno? Noi glorifichiamo Dio pregando e lodando il Suo nome, il Suo santo nome. Lo glorifichiamo anche confidando nelle Sue promesse, sottomettendoci alle Sue correzioni, preoccupandoci dal suo onore. Diffondendo, possiamo onorare al Signore, diffondendo anche la Sua causa, cioè proclamando il Suo nome, amando il Suo popolo e ubbidendo continuamente ai Suoi ordini. Quindi, non al ritualismo, ma all'adorazione del vero Dio unitrino, perché soltanto in Lui possiamo rifugiarci quando ci troviamo nelle avversità. Come abbiamo detto in questi giorni, possiamo rifugiarci soltanto in Lui. Così vediamo l'ultimo punto, chiamati a ravvedimento, versetti dal 16 al 23. In questi ultimi versetti, l'Eterno si rivolge agli empi manifesti fra il Suo popolo, che si trovavano persino nei luoghi più elevati del santuario, come abbiamo letto anche questa mattina, stavano insieme al popolo di Dio. Se i formalisti morali erano stati rimproverati, tanto più sarebbero stati rimproverati gli impostori immorali che fingevano di essere in comunione con Dio. Se la mancanza di cuore rovinava l'adorazione delle persone più corrette e virtuose, tanto più le violazioni della legge commessa a testa alta corrompevano sacrifici, i sacrifici degli empi. Ecco perché Dio il Signore dice all'empio: perché vai elencando le mie leggi e hai sempre sulle labbra il mio patto, tu che detesti la disciplina e te getti dietro alle spalle le mie parole? Versetto 16-17. Dio si rivolge agli empi che stravolgono la Sua parola. E purtroppo, anche ai nostri giorni, ci sono persone che selezionano e scelgono le parole di Dio senza accettare l'essenza delle Scritture. Queste persone sono disgustate dal dovere e avorrono la responsabilità, e svuotano i brani del loro significato più ovvio e torcono la Scrittura distruggendosi con le proprie mani. In questi ultimi giorni sto seguendo un pastore della Spagna che si chiama Juan Manuel Bas, e questo pastore ultimamente pubblica su internet, cioè su social, molti video per smascherare alcuni preti e predicatori che usano la parola di Dio per affermare false dottrine, soprattutto dal Nord e Sud America. Ovviamente le false dottrine ci sono in tutto il mondo. Pensiamo anche al fratello Leonardo De Chirico, che qui in Italia scrive sulle false dottrine cattoliche e non solo. Ovviamente è risaputo che per affermare certe dottrine falsi, molti empi citano anche versetti delle scritture, ma se leggiamo i versetti nel contesto del libro e della totalità delle scritture, essi dicono tutto altro quello che i falsi insegnanti insegnano. Proprio per questa ragione, questa mattina in questo Salmo vengono elencati diversi peccati. Possiamo notare il furto, l'adulterio, la menzogna e altri peccati che siamo anche noi invitati a smascherare. Vediamo per esempio il versetto 18. Se vedi un ladro, ti diletti della sua compagnia e ti fai compagno degli adulteri. Allora, quelli che giustificano la disonestà altrui si rendono colpevoli. E chi usa gli altri affinché agiscano ingiustamente è doppiamente colpevole. Chi non rimprovera la disonestà concretamente, per quanto sia religioso ed abbia una ritualità apparentemente ineccepibile, è complice dei ladri. Versetto 19, leggiamo: abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trama inganni. Possiamo dire che la salute spirituale di una persona può essere facilmente giudicata dalla sua lingua. Bocca corrotta, cuore corrotto. L'Eterno ovviamente getterà all'inferno e tutti i bugiardi. Predicano, preghino e presentano pure i sacrifici finché vogliono, ma finché non diventeranno sinceri, il Dio della verità li aborrirà completamente. Versetto 20. Ti siedi e parli contro tuo fratello, diffami il figlio di tua madre. Quindi il peccatore si ferma, si nutre delle calunnie, vi medita e diventa un maestro della diffamazione fino a salire sul trono della calunnia. E neppure il suo più caro amico è al sicuro, neanche il suo parente più stretto, ci dice. Quindi il messaggio di questa mattina è anche per voi, cari amici, voi che rifiutate il mediatore, state attenti, perché nel giorno del giudizio avrete tanto bisogno di un mediatore, un avvocato, e nessuno sarà con voi a difendere la vostra causa. Capite questo? Voi che dimenticate Dio, dice il versetto 22, voi che confidate in voi stessi e non vi rivolgete a Dio. Come sarà terribile, dolorosa e umiliante la distruzione degli empi. Dio ovviamente non usa parole delicate e metafore vellutate, né possono usarle i suoi servitori quando parlano dell'ira a venire. Quindi dobbiamo parlare del ravvedimento, dobbiamo parlare del giudizio di Dio, perché ci sono tante persone, anche credenti, che usano la grazia di Dio come paravento per il peccato e si reputano perfino sani nella fede, mentre la loro vita è corrotta. Cari fratelli, sorelle, amici, Dio è spirito e i veri credenti adorano Dio in spirito e verità perché sacrificano se stessi per il Signore per fare la sua volontà, come dice Romani capitolo 12 versetto 1 e 2. Allora la lode è il sacrificio migliore, un ringraziamento vero, sincero e gentile da parte di una mente rinnovata. Offrite la vostra gratitudine sincera e Dio ne sarà onorato. Infatti al versetto 23 dice: chi mi offre come sacrificio il ringraziamento mi glorifica, e a chi regola bene il suo comportamento io farò vedere la salvezza di Dio. Allora una vita santa è la garanzia migliore del salvezza. La benedizione non è promessa alle cerimonie, ai sacrifici, né alle labbra impure, ma ai cuori riconoscenti e alle vite sante. Dio ovviamente non giudicherà il suo popolo per i sacrifici della legge, ma per la fede operante mediante le opere che Dio ha preparate per noi affinché la pratichiamo, come dice Efesini 2:10. Quindi tutti noi saremo giudicati anche per le opere, per le nostre azioni, siano buone o cattive. Ricordiamoci però che possiamo essere salvati soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo. Solo Cristo è colui che ci giustifica mediante la sola fede ed è una grazia che Dio Trino ci concede affinché glorifichiamo il suo nome. In conclusione, possiamo dire che un giorno saremo tutti convocati da Dio Trino e radunati davanti al suo trono. Un giorno tutti saremo davanti al tribunale di Dio, credenti e non credenti. La chiamata a noi credenti è ad essere svegli, perché molti credenti si stanno addormentando, trascurano l'opera di Dio in loro e si fanno ingannare dal mondo. Vengono meno ai loro propositi, le promesse e le fedeltà a Dio. E ovviamente il loro cuore si spegne giorno dopo giorno e non aspettano più con speranza l'arrivo del grande giudice. Cari fratelli e sorelle, se risulterà che come credenti siamo stati inoperosi, pigri e superficiali, saremo certamente giudicati da Dio. Proprio per questa ragione dobbiamo ricordare sempre le parole dell'Apostolo Paolo che rivolge alla Chiesa di Corinto. In Prima Corinzi capitolo 3 versetto 13 dice così: l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia stata l'opera di ciascuno. E allo stesso modo Dio Trino chiamerà in giudizio l'empio, il peccatore. Tu che detesti la disciplina e ti getti dietro alle spalle le mie parole, io ti riprenderò e ti metterò tutto davanti agli occhi, dice il Signore. Cari amici, nessun uomo può nascondere i suoi peccati. Nessun uomo può essere giustificato senza l'intervento di Dio Trino. Soltanto per mezzo di Cristo l'empio può ricevere la salvezza. Perché Cristo, solo Cristo, vero uomo, vero Dio, adempì perfettamente la legge di Dio, benché fosse figlio, dice Ebrei 5:8, versetto 9, 5:8 e 9. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza delle cose che soffrì e reso perfetto di bene per tutti quelli che gli ubbidiscono, autore di salvezza eterna. Quindi il messaggio di questa mattina è rivolto a ciascuno di noi. Dobbiamo essere consapevoli che tutti quanti siamo peccatori davanti a Dio tre volte santo. E un giorno saremo giudicati da Lui. Nessuno può sfuggire al suo giudizio. Nessuno può salvare se stesso. Nessuno può compiere sacrifici graditi a Dio. Nessuno può compiere delle buone opere per guadagnarsi la salvezza. Quindi, non al ritualismo, ma tutti quanti siamo chiamati a santità. Per vivere in santità abbiamo bisogno di un Salvatore, perché il Figlio di Dio, il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che è perduto. L'unico Salvatore è il Signore Gesù. Lui ci libera dell'ira imminente, ora e per l'eternità. Amen.